Ciao, ti presento Jack.
Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon pomeriggio cari ascoltatrici, ultimo appuntamento con questa fascia in cui andiamo ad ascoltare gli incontri più interessanti avuti a Jack in questa prima fase della stagione. Quest'oggi andremo ad ascoltare la chiacchierata con Appino, fuori con il suo disco Humanize, di cui parleremo, e con Marta Tenaglia. Buon ascolto.
Cinque dita magre, su mani lunghe e affusolate, giocano con i capelli di una bambina alla sua terza estate. E che in lontananza il mare soffoca sopra la sabbia, in una semplice profondità, una profondissima semplicità. Una voce rauca tuona parole dolci e mansuete, mentre un corpo cade in acqua, poi si rialza fra mille risate. L'aria si ferma di colpo, i grilli si zittiscono in un secondo, i bambini pieni di stupore, mentre gli adulti fissano il bagliore. È solo una bomba, non ti preoccupare, passerà in fretta e non ti farà del male. Serve a tante cose, a tenerci uniti, ma divisi da quelli che sono colpiti. Finché esiste lei, nessuno ci dirà che cosa fare, come vivere, come vestire, cosa pensare e cosa pregare. E dopo la bomba, cosa rimane ad unirci ancora? Un po' d'acqua, una coperta, dei sacchi sopra la finestra, il calore, il fresco, il conforto del buio e della luce.
E questa cassa
che ancora batte nel torace. Si unisce al senso di appartenenza.
piacere averti qua, caro Appino. È davvero un grandissimo piacere. Abbiamo iniziato a entrare nel tuo disco nelle scorse settimane. In realtà abbiamo iniziato un bel po' di tempo fa, un mese qualcosa fa, quando hanno iniziato ad arrivare i singoli, e ci siamo affacciati su questo progetto incredibilmente particolare come approccio, perché si parte dall'umano proprio per scavarci dentro, per tentare di trovare da un lato in profondità se c'è qualcosa che ci unisce tutti, e dall'altro se c'è qualcosa che può definire la nostra identità, anche al netto delle differenze, al netto di... Ma intanto benvenuto, ciao.
Guardi,
che bello averlo.
Stavo già
facendo tutto io. No, perché questo disco...
mai ascoltavo, mai come questo disco ho ascoltato, quindi sono in ascolto.
Esatto, mai come questo disco hai ascoltato. E quindi quando si arriva a sentire Humanize, anche la prima volta, si passa attraverso tutto il percorso che tu proponi. È un disco che io mi sento di dire tranquillamente va ascoltato da capo a piedi, cioè,
così è pensato, è proprio così. L'obbligo per...
No, però è forte, lo consiglio io allora se non lo... ed è un disco che è evidentemente frutto di un percorso, è frutto, immagino, anche del gran tempo che ti sei preso tu per farlo, perché alla fine hai guardato dentro un po' di persone, immagino, per guardare dentro un po' di te. Però quando è iniziato tutto questo, a livello di idea?
Allora, l'idea è arrivata contemporaneamente alla fine del percorso con il mio secondo disco da solista, così si dice. In realtà sono viaggi che faccio ogni tanto extra da quella che è la mia vita e la mia famiglia, che sono gli Zen. Ed era il 2015, era appena uscito, avevo appena finito il ciclo di Grande Raccordo Animale, e mi ero ripromesso mai più. Ho detto, non voglio mai più fare un disco da solo. Forse perché quel disco in particolare non era figlio di un'urgenza, era più un riempire un vuoto di tempo, che una pausa degli Zen, che prevedeva anche cose della mia vita un po' particolare. Quindi ho detto, ok, voglio andare in tour, però non c'era una vera e propria urgenza come c'era già stata a suo tempo nel 2013 col Testamento. Quindi mi ero detto mai più, ma in realtà lì mi partì l'idea di fare un audio documentario. Quindi sulla falsariga di Comizi d'amore di Pasolini, fare più o meno la stessa cosa però audio, e quindi registrare il più possibile persone, tutte le persone che avrei incontrato e poi magari successivamente anche in altri luoghi, e fare un vero e proprio audio documentario con un soundscape sotto. È un'idea che avevo avuto in quel periodo lì e che mi ero riproposto, che se avessi mai fatto qualcosa da solo avrei fatto quello. Comincio a pensarci, poi nel frattempo passano gli anni, facciamo mille cose con gli Zen. Nel frattempo io comincio a armarmi di registratore, comincio a registrare. Prima si parte dagli amici, si parte da persone che conosco, altre che non conosco, in giro, fino a ritrovarmi che queste interviste mi affascinavano tantissimo. L'idea di parlare di umanità era comunque presente, è arrivata subito. Invece, dopo le primissime interviste, ho capito che non avrei mai potuto fare solo un audio documentario, ma che sarebbe diventato un disco. L'ho messo a me stesso, anche se ho sempre detto a tutti che non avrei più fatto un disco. In realtà mi sono reso conto che mi influenzavano, essendo probabilmente uno scrittore di canzoni, anche solo riascoltare queste voci mi portava a scrivere cose. E allora ho cominciato a mettere nel cassetto tutta una serie di canzoni che secondo me riguardavano, erano influenzate da quello che erano le interviste, e a un certo punto, anni dopo, ho capito che dovevo cominciare a collaborare con qualcuno per fare più interviste. Ne volevo sempre di più, e in tantissimi altri luoghi, che non fossero solo le persone che incontravo, ma andare in strutture, centri dove la vita ha un peso diverso, come può essere un RSA, un centro diurno, come può essere una clinica psichiatrica, come può essere un ospedale, un asilo. E quindi mi sono affiancato a Davide Barbafiera, che è un attore, un soundscape designer e mille altre cose che ha fatto nella sua vita, pisano come me, e grazie a lui ho cominciato a farle insieme a lui in determinati centri in cui lui lavorava, dai carceri abbiamo cominciato, fino poi a addirittura a mandare proprio direttamente lui quando io non potevo, e mi sono ritrovato con centinaia e centinaia di ore.
Immagino. Tra l'altro penso, allora a me, io per lavoro riascolto tanto, nel senso che c'è una cosa che faccio dal vivo e che spesso mi capita di dover riarrangiare, rimaneggiare, quindi di riascoltare. Il riascolto, anche solo il primo riascolto, è qualcosa di molto diverso dall'ascolto dal vivo, perché quando stai chiacchierando con qualcuno ci sono due pensieri. Uno riguarda quello che sta dicendo la persona di fronte a te, uno riguarda quello che tu gli dirai. È sempre un doppio binario. Quando si riascolta è puro ascolto, è lì che arriva. Ti chiedo se questa esperienza è capitata anche a te, se certe cose ti hanno detto di più magari dopo che non al momento
dell'incontro. Assolutamente sì, lo sbobinare le interviste è stata la cosa più creativa da un punto di vista anche di scrittura, perché per la prima volta mi sono ritrovato a scrivere testi in base a cose che avevo ascoltato. Quando invece eravamo in presenza, ovviamente molto spesso, anzi quasi sempre, erano interviste dove io non ero il cantante di un gruppo, nessuno, ero una persona che intervistava persone. Quindi svolgevo il lavoro in una maniera veramente più asettica possibile, ma contemporaneamente dove vedevo che ci si poteva aprire, mi aprivo anch'io. Però ero concentrato a ottenere il meno possibile, a dare il meno possibile, insomma, delle sensazioni, o sviare il discorso. Volevo proprio che queste persone parlassero anche della loro vita. Riascoltarle è stata la cosa più bella, a volte anche più dolorosa, per alcune, soprattutto in determinati luoghi, RSA, cliniche di fine vita. Ovviamente le stesse domande, perché poi le domande erano le stesse che facevamo a chiunque. Ovviamente le risposte prendevano un'altra piega e spesso mi hanno serenamente, proprio potrei dare dei diritti d'autore alle persone, perché non proprio le loro frasi, ma la loro emotività mi ha portato poi a cambiare testi di canzoni già scritte o addirittura a ispirare da
canzoni
zero
nuove. Ti chiedo ancora una cosa in merito a questo percorso e poi ti chiederei anche quando, perché tu hai detto a un certo punto ho capito che dovevo farne un disco, quindi a un certo punto è arrivata anche la musica, probabilmente, perché poi è la tua forma narrativa, no?
È anche
la tua forma di lettura del mondo e di restituzione al mondo.
Assolutamente, io pensavo sarebbe potuto essere strumentale, ho cominciato a lavorare degli strumentali. Il problema è che le parole, che quando le mescolavo agli strumentali mi portavano parole, e
certo,
ho ceduto al fatto che il mio lavoro
era quello che dovevi fare,
la mia natura, e quindi
esatto, è quasi più la tua natura che il tuo lavoro.
Assolutamente, lavoro è un termine sempre sbagliato, però mi piace usarlo con nobiltà.
No, sono d'accordo con te, però tornando al percorso, hai citato tanti posti diversi, tanti incontri diversi, no? Evidentemente in fasi della vita diverse, ma anche in luoghi diversi. Un carcere non è un asilo, che non è un ospedale psichiatrico, che non è, sono tanti posti molto molto diversi, no? Quando, cioè, sei riuscito in qualche modo a percepire il fil rouge che la vita semina in ognuno di questi posti, che la vita o che l'umanità semina in ognuno di questi posti?
In realtà è tutto molto molto diverso. Nel momento in cui mi sono ritrovato in RSA, o a volte a sbobinare cose in cui non c'ero io in RSA o cliniche di fine vita, le persone facevano progetti. E così come invece altre semplicemente avevano accettato il fatto che fosse finita. Asili dove i bambini davano le stesse identiche risposte che in alcune cliniche psichiatriche mi sono state date, perché fondamentalmente credo che in determinati luoghi, o prima che si entri nella fase adulta della vita, si tende a deragliare da quella che è la società per come la conosciamo, con le sue regole. E ho sorriso fortissimo quando alcune persone hanno risposto esattamente
le stesse
come
cose, sì.
Però no, il fil rouge è sempre il medesimo. Non è che ho fatto questa ricerca con l'idea di avere una risposta successivamente. Il fil rouge è sempre il solito, una grande tenerezza nei confronti dei nostri simili. Ovviamente facendo questo lavoro ho provato più tenerezza che altro, perché quando ti puoi affacciare alle persone in questa maniera è stupendo, ti rendi conto dell'umanità come la conosciamo noi come termine, che sembrerebbe essere bello. Non è necessariamente bello, gli esseri umani non sono la cosa più bella di questo pianeta, lo possiamo dire serenamente. Lo sono quando li vai a vedere da vicino, lo sono meno quando li vai a vedere da lontano. Quindi non c'è un fil rouge se non quello che nessuno ci ha capito molto.
Nessuno ci ha capito molto, esatto.
È
uno dei motivi che ci porta a tenerezza, nel senso che alla fine siamo tutti qui a condividere questa roba fino all'ultimo, di cui fino all'ultimo se capiamo due o tre cosine, ci afferriamo saldamente a quelle
due. La musica credo sia il veicolo migliore, perché nella musica riconosco quell'inafferrabile che le parole non ci arrivano mai, o almeno per la mia sensibilità. La musica è l'unica cosa che mi fa pensare, cazzo, ok, forse ho capito qualcosa dell'umanità, della nostra esistenza, forse. È in qualche modo una preghiera laica, io credo vivamente di non poter... giudicare chi crede o chi è molto religioso, perché io lo sono esattamente con la musica.
Per cui è un altro.
Per me ascoltare un disco è come pregare, nella stessa maniera. Quindi.
Per assurdo è la nostra anima. vediamo la musica.
E poi torniamo ancora, adesso c'ho tutto un percorso io in testa. Ma detto questo, che quando sbobineremo ti verrà da ridere. Ma venendo alla musica, dicevo, a un certo punto ho capito che è un po' il tuo e tutto. In questo disco la musica è evidentemente importante. Si sente anche perché ci vai un bel po' fuori da dei binari, se dei binari esistono. Certo. Per cui ci butti davvero dentro tanto a livello sonoro. È una musica incredibilmente espressiva. Alla fine dell'ascolto di, credo, ogni singolo brano, ma in realtà del disco, rimangono attaccate tante sensazioni. È una musica che di cui ho percepito un lato emotivo molto forte. È chiaro che una parte di questo l'ho messa io, nel senso che quando si smuove l'emotività vuol dire che si è toccato qualcosa che uno già dentro un pochino ha. Ma cosa ti ha portato verso la scelta di questo tipo di suoni? Non facili sicuramente. No,
assolutamente. Allora, il disco è anche figlio di ascolti incredibilmente eterogenei che ho fatto negli ultimi anni. Cosa che non è che mi vieto o ci vietiamo con gli Zen, ma ovviamente è un gruppo, certo. è un'entità a tre teste dove ovviamente ognuno mette il suo. Quando faccio le cose da solo già avevo comunque sempre un po', mi ero un po' allontanato da quello che uno si poteva immaginare essere la musica che fa Andrea Appino. In questo caso proprio ho pensato, cazzo, sto facendo un disco sull'umanità, la cosa più eterogenea e incomprensibile forse che conosciamo. E semplicemente mi sono immaginato, quando facevo le interviste dicevo sempre, fai finta che siamo degli alieni, che non sappiamo niente degli esseri umani, quindi ci va bene anche le risposte base. In qualche modo la stessa cosa è nella musica, ho fatto finta di essere un alieno che si collegava a delle radio, a delle frequenze sulla Terra e che cambiasse costantemente frequenza e quindi cambiasse costantemente canzone.
Suono, esatto.
E suono. Quindi se uno ci prova a farlo anche in macchina, senti tutte le voci, l'intervista e poi quello che è, la pubblicità e poi successivamente dopo una canzone pop e poi dopo perché la radio dove c'è la canzone folk e quello e quell'altro. Sì. Quindi volevo assolutamente che avesse questo effetto un po' da Golden Record mandato sul Voyager in qualche
esatto,
maniera.
Esatto, quella cosa lì che poi quando qualcuno trova,
esatto,
quel Golden Record che dovrebbe essere un linguaggio universale, uno lo guarda e dice non capisco manco io, ma detto questo
okay. E quindi niente, ho preso tutte le influenze che avevo e ho lavorato facendomi soltanto delle piccole regole. La regola era non fermarmi di fronte a niente e usare tanto analogico, quindi ho uno studio costruito praticamente per finire questo disco a casa. L'ho veramente fatto su misura perché era un lavoro un po' matto, perché ho usato tanto nastro, tanto quanto ho usato il computer, tanto quanto ho fatto delle registrazioni in presa diretta la notte da sbronzo perché quella canzone lo necessitava. Questo è un disco completamente diverso da come ho sempre lavorato, ovvero in maniera anche molto di urgenza espressiva. Questo è figlio del contrario, di una grandissima calma, ragionato un po', no? Come faceva con tutti i dovuti paragoni di André, che faceva un disco e si leggeva tantissimo e si informava e ci mette. La stessa cosa l'ho fatto per la musica, l'ho fatto sia per i testi che per la musica, quindi c'è poca in realtà emotività nel senso di abbandono.
Trasporto immediato.
Trasporto immediato, quello l'ho lasciato più nel mondo degli Zen. Qui ho fatto un lavoro il più possibile di cervello, solo che l'emotività c'è perché arrivava dalle interviste. Le interviste mi portavano a toccare degli argomenti che, per quanto fossi cervellotico nella costruzione di una musica, mi si apriva in due lo stomaco, che è il secondo cuore. Quindi nulla, la musica spero e credo che riesca a rendere l'idea di cosa sia il caleidoscopio umano.
Assolutamente, tra l'altro domanda un pochino più leggera e più fuori, perché chiaramente facendo il mio lavoro stuzzichi la curiosità, hai detto rispetto agli Zen qui posso sperimentare, ascolto tante cose molto molto diverse. Sono tanti gli anni da quando è partito il lavoro su Humanize, però ti chiedo invece, più verso la fine di questo lavoro, c'è qualcosa che ti ha colpito nei tuoi ascolti esterni? C'è qualcosa che hai scoperto o riscoperto?
Ah, mamma mia, sì, tantissimo, tantissimo, tantissima musica elettronica, perché credo che in questo momento la comunità di musica elettronica, per musica elettronica ovviamente parlo della musica elettronica, non quella ecco commercialissima, contro cui non ho niente, perché la musica per me deve essere anche assolutamente divertimento.
Certo.
Esclusivamente, però per me non lo è, è sempre stata appunto una religione, quindi sono andato ad ascoltare tantissime cose. In questo momento un cervello vuoto, non riuscirei a dirti niente, ma molto spesso artisti di cui non è nemmeno importante sapere il nome, perché compilation di musica elettronica che ho ascoltato, in cui sento tanta libertà rispetto al mondo della canzone, soprattutto la canzone italiana, che bene o male ti obbliga a confrontarti con determinate questioni anche di mercato, anche involontariamente, però può succedere.
Di mercato, di percezione esterna, di giudizio, se vuoi.
In generale non c'è niente di male, è una cosa che faccio sempre molto volentieri, sono un canzonettaro e avercene di hit, ma in questo caso volevo proprio andare da un'altra parte. L'ho presa anche come una necessità in questo momento, di andare da altre parti, quindi mi sono fatto influenzare tantissimo dalla musica elettronica di cui ora non potrei nemmeno dirti, dovrei aprire il telefono e leggerti i nomi incomprensibili.
Per cui tanto vale, però il percorso...
E da lì in poi, ovviamente, con la mia personalità musicale è nata anche sui cantatori italiani e su tanto punk.
Sono
cresciuto, quindi ovviamente quello c'è. Rimane all'interno del modus operandi che ho io di scrivere, però mi sono tenuto il più lontano possibile
dalla
quello
comfort,
che quando sentivo un po' di terra che mi mancava sotto i piedi, dicevo va bene,
allora ci siamo. Beh, ti sei allontanato un po' da quella tentazione un po' di vano, che poi magari dopo un po' di anni di mestiere arriva. Le ultime cose te le chiedo proprio a livello personale. Una, ti è capitato mai, riascoltando le varie voci, di riconoscerti nell'inaspettato? In un passaggio di un bambino che dice una roba?
Assolutamente.
E di dire, cavolo, ma com'è possibile?
Assolutamente sì, ce ne sono stati tantissimi, ce ne sono stati momenti, vabbè, motivi, drammaticamente motivi, che mi hanno proprio portato alle lacrime mentre stavo sbobinando al computer, e altri momenti in cui... sembravo io. Fra l'altro, quando abbiamo finito le interviste, il giorno che abbiamo decretato che era finita le interviste l'anno scorso, ero in un albergo a Roma con Davide Barbafiera, e alla fine gli ho chiesto, ma perché non intervisti me? Allora mi ha intervistato e me l'ha messa nei file che poi sono andato a sbobinare nei mesi successivi, e a un certo punto mi sono ascoltato. E è stupendo, perché realtà ero come gli altri, cioè per quanto sapessi e tutto... rispondevo a determinate cose come alcune persone, cioè mi sono riconosciuto in ognuna delle sbobinature che avevo fatto. No, mi è piaciuto tanto i bambini. La cosa più sconvolgente per me è il paradigma clinico e psichiatrico.
Bimbi,
certo. Veramente, non tutti, perché alcune in quelle cliniche, alcune persone senti anche un forte dolore, ma in altre senti veramente un deragliamento dalla società, per come la conosciamo, che è propria dei bambini.
Sì.
Bambini a cui ho dato anche la chiusura del disco, mi sembrava più giusto. C'è un bambino che diceva alla domanda, come dove vedi che va l'umanità, dove sta andando? Le fa, mi vedo io grande, le case volanti, è magia.
Grandissimo. Ultima domanda. Hai parlato un po' di lacrime, hai parlato del guardarsi, perché poi ti sei trovato alla fine quando hanno intervistato te. Un po' di dolore lo si percepisce in questo lavoro. Quanto male ti ha fatto, quanto bene ti ha fatto alla fine la chiusura di Humanize?
Ma credo che lo scoprirò fra un po', è ancora troppo presto. È stato talmente lungo che sono ancora in quella fase in cui un po' lo detesto, ma è tipico di quando finisco un lavoro. Però contemporaneamente sono in quella fase di accettazione e di liberazione, perché basta, io posso anche non pensarci più.
Esatto, per un pochino.
Tranne in questo caso in cui
arrivano i live. Tra l'altro arrivano i live, un'altra cosa che sono super curioso, davvero.
È un bel lavorone che abbiamo cominciato già da un po', in realtà, perché come puoi immaginare sarà un bel lavorone. Sarà un live molto di ispirazione... di ispirazione al prog, probabilmente, e a quello che poi che è stato, magari, perché siccome non adoro i live dove fa solo il disco uscito, quindi sto mettendo le canzoni vecchie del mio repertorio solista all'interno del percorso di Humanize, con anche le voci e tutto, con una band che è molto versante, mi ricorda un po' di André la PFM, aggiornato ad oggi, lo so, anche lì è uguale, prendetela tutta con le pinze.
Però preparatevi, prendetela con le pinze, ma preparatevi.
Però l'idea è quella, va in quel mondo con un po' più di elettronica, ma ovviamente sarà tutto molto più suonato di quello che è il disco, anche perché live per me così è. E sono proprio curioso anch'io, in realtà, molto curioso.
Non vediamo l'ora, ci saranno diverse occasioni che abbiamo e avremo da cogliere per stare sotto quel palco. Andrea, grazie di essere stato con noi, grazie di questo lavoro, grazie perché insomma è una di quelle cose che alla fine, una sbatta enorme, alla fine ti ci riconosci, ma in tanti credo, se abbiamo bisogno di avere un po' di coraggio di guardare.
Ho pensato perché rimanesse lì nel tempo, esatto. Non è un disco che ho pensato wow adesso esce, chissà cosa mi succede, no.
Siamo un po' noi gli alieni e anche chi arriverà dopo probabilmente, no? In questo sguardo prospettico avrà qualcosa da raccogliere. Grazie davvero Andrea di questa sbatta che ti sei fatto.
Buon, non so fare altro.
Buon tutto quello che arriverà, buoni live. Occhio allo stage diving, così, e un grandissimo abbraccio, forte. Alla prossima, ciao Andrea.
Ciao.
Non vuoi imparare, ma ti vuoi esibire, di preciso cosa ci vuoi dire, fammi capire. Sbatti in faccia la tua esistenza, presenza, peccato che non faccia alcuna differenza. Pura, sincera, autentica e vera, pane al pane, vino al vino, buona cara, ma se mi arrabbio con casino, capisco, non ti sfugge niente, matta, dolce, sexy, libera e controcorrente. Lo devi far sapere a tutti, lo devi far pesare a tutti, ogni giusta causa che sposi dai suoi frutti, ma sono solo tuoi. Sei la mia icona, l'ospite speciale, il contenuto esclusivo, la nuova collezione, una fashion queen dell'ancien regime, mangeremo green sul tetto di una limousine, faremo l'amore. Fra un libro e una frase motivazionale, e con le interazioni cambieremo tutto e costruiremo il mondo perfetto. Io non lo so, non l'ho mai saputo e non è importante. Sono qui solamente per dirvi, mi mancate umani e quindi mi manco anch'io. Quello che è taciuto, fare schifo il nome in breve del mio istituto. Non c'è brand al mondo che voglia il nostro bene, sponsorizzo la canzone, parte una cufene. Se la vita è una scuola, io sono il bidello che ti vende l'erba durante l'intervallo. Il privilegio più grande del libero mercato è che sei ricco fuori e dentro disperato. Sei la mia diva, l'ospite d'onore, l'ingresso esclusivo, la nuova promozione, un'icona pop, in questa belle époque, sistemeremo tutto quanto con un solo post. Faremo l'amore e la rivoluzione, fra un libro e una frase motivazionale, e con l'interazione cambieremo tutto e costruiremo il mondo perfetto. Senza amore sì, la remo io la gondola. Se
se mi lasci sola, guarda come gira l'acqua più profonda qua. Mi fa più paura dei tuoi scatti d'ira, bevo i tuoi silenzi come la benzina. Vorrei andare via ma tu sei andato prima. È regola scappare quando è tardi, le regole le scrivono i codardi. Ricordami di smettere di farmi le paranoie sui drammi degli altri. È regola scappare quando è tardi, le regole le scrivono i codardi. Ricordami di smettere di farmi le paranoie sui drammi degli altri. You better know your enemies. You better go to therapy, therapy. You better know your enemies. You better go to, to. You better know your enemies. You better go to therapy, therapy. You better know your enemies. You better go to. Come fosse un pendolo che decide lento, che rincorre il tempo come il movimento di una storia qualsiasi. Sere di sedata, attacchi cardiaci. Pensa che bello pensare che cosa appena la vale. Bruciando il fuoco le pare di ciò che potevo fare. Resti, rimango, rimane. L'acido lattico sale, dentro la testa fa male. Bruciando il fuoco le pare di ciò che potevo fare. Resti, rimango, rimane. L'acido lattico sale, dentro la testa fa male. Comunque vada, so tornare a casa anche se sbaglio strada. Comunque vada, qualunque strada, ovunque cada, qualunque casa. Comunque vada, so tornare a casa anche se sbaglio strada. Comunque vada, qualunque strada, ovunque cada, qualunque casa. You better know your enemies.
Marta Tenaglia, che bello averti qua. Chi segue Jack da più di un quarto d'ora lo sa, siamo contentissimi dell'uscita di After Verecondia, del tuo nuovo disco. Abbiamo iniziato ad ascoltarlo con i primi singoli, ci siamo immersi da qualche giorno nella profondità del tuo lavoro. Dicevo, che bello vederti qua. Che bello vederti con un lavoro nuovo in cui forse sembra che un po' le tante cose che portavi abbiano preso una forma che è proprio la tua. La prima domanda però all'arrivo di questo nuovo disco è: come stai, Marta, in questo momento, e qual è il momento tuo personale che coincide con l'uscita di questo disco?
Allora, prima di tutto, ciao Matteo, grazie mille di avermi invitata qua, sono contentissima di essere tornata. Come sto? Sto bene, mi sento liberata, questa release è una catarsi. Sì, in questo momento della mia vita mi sento proprio così, a tratti così, a tratti impaurita, a tratti però catarsi descrive bene, giusta. Sì.
Ecco, la catarsi è la descrizione di un momento preciso, no? Che arriva portandosi dietro, risolvendo molte cose che si avevano dentro e che magari neanche lo si sapeva e che creavano un po' di pressione. Ti ci sei messa di fronte a tutte queste cose per arrivare a questa catarsi? C'è un lavoro, si sente tutto in After Verecondia, e si sente il livello personale di tutto questo. Quello che ti chiedo è se questo percorso ti è costato da un punto di vista personale, se ci sono stati momenti un po' più pesanti nel fare questo, nel mettersi di fronte a se stessi.
Sicuramente ci sono stati dei momenti impegnativi, però non direi che mi è costato, perché è stato tutto un vantaggio, è stato tutto un percorso di crescita, quindi sicuramente ci sono stati dei momenti molto intensi in cui non avevo voglia di lavorare su certe emozioni, ma mi hanno portato poi a integrarle meglio, quindi direi che è stato veramente tutto un vantaggio.
Ti sei un po' sfidata, perché quando ci si mette davanti a certe emozioni, l'hai detto tu, non c'è la voglia, e spesso il trucchetto è quello di svicolare, di andare a pensare ad altro. È quello che nei bambini, quando si arrabbiano, si utilizza la distrazione a volte, no? Proprio puntare lo sguardo su qualcos'altro. E invece bisogna avere un po' il coraggio, per arrivare al momento della catarsi, di fermarsi anche quando non si ha voglia, di fronte a dei propri nodi.
tu lo fai con dei nodi personali che in qualche modo però sono anche universali. Nel disco c'è rabbia, c'è forza, c'è, non vorrei dire debolezza, ma fragilità. Ci sono tante cose diverse, anche cose molto, molto ruvide. Prima dicevi di un po' di paura che c'è e che forse c'era nell'accompagnare questo disco alla sua fine, alla sua chiusura da un punto di vista artistico. Ora che quelle cose le hai messe lì dentro, c'è un senso di sicurezza in te stessa un po' diverso?
Sì, c'è un senso di sicurezza, c'è un senso di fiducia nei confronti di questo lavoro, di questa creatura, perché fino al momento della release ero come un po' diffidente verso questo album, cioè mi posso fidare, cioè ho messo tutta questa cose così crude, così grezze, posso fidarmi, non posso fidarmi, adesso sto prendendo confidenza e sì, sicuramente c'è un grande senso di sicurezza e di fiducia e sì, e catarsi, tutto quanto.
Ecco, quello su cui mi piace tornare, che questo disco molto personale in realtà, dicevo, forse riesce a incanalare anche artisticamente tante cose che in te si sentivano un po' in potenza e qui in qualche modo esplodono, senza la posizione di filtri. In realtà, mi cito il comunicato stampa che accompagna il disco, che definisce le canzoni come diamanti grezzi, ed effettivamente l'idea di non passare le proprie emozioni attraverso i filtri che le potrebbero rendere più semplici anche a un ascolto, non solo a un confronto con te stessa, l'idea di non farlo, paradossalmente, pur alleggerendo il lavoro della quotidianità che tutti facciamo sempre, cioè prendere noi stessi e renderci potabili agli altri il più possibile, addolcirci, ecco, pur togliendo dei passaggi, lo hai detto, crea un po' di forse non di ansia, però di insicurezza, di ma arriverò correttamente, che è comunque l'ultimo tentativo di retaggio che la società stessa, no, ci pone, l'ultimo freno. Ecco, adesso il lavoro è fuori, sei contenta di essere uscita in questo modo?
Sì, tantissimo. Il lavoro personale, prima di tutto, e poi musicale che ho fatto, è quello di cercare di togliere i filtri. Perché mi sono resa conto che filtrare le emozioni e le sensazioni per paura che l'altra persona o le altre persone non riescano a gestirli è inutile, perché poi finisce, le persone manco ti capiscono perché non capiscono come ti senti. E sono contenta di essere uscita in un momento in cui collettivamente siamo saturi di dover mettere dei filtri, di dover per esempio come donne gestire la nostra rabbia. È un momento in cui la rabbia è esplosa e viene accolta. Questo è veramente è un sollievo infinito sentire che la propria rabbia viene ascoltata e viene accolta.
Sì, lo hai detto, è proprio un momento, cioè sembra proprio che questo lavoro così, se vuoi, personale, quindi non semplice da un punto di vista tuo, artistico, ma proprio anche di Marta in qualche modo, arrivi nel momento perfetto da un punto di vista proprio del terreno, che sembra pronto ad accoglierlo. Citavi la rabbia e anche tutta la questione del patriarcato, da un lato il momento sicuramente è caldissimo e dall'altro anche questa, come dire, necessità di togliere i nostri filtri. Abbiamo attraversato un momento stranissimo, te lo dicevo prima a microfoni spenti, l'ultima volta ci siamo visti a una distanza di 30 metri perché ce lo imponeva il momento, da un certo punto di vista, anche il buon senso in quel momento lì. Però come esseri umani, tutta l'umanità, forse per la prima volta letteralmente tutta l'umanità, si è trovata di fronte a se stessa e forse per tante cose ha iniziato a dire dei basta. Basta nascondere la nostra fragilità anche emotiva, basta accettare tutto quello che ci viene imposto perché è lavoro, quindi tante persone hanno deciso di smettere, di rimettersi in gioco da capo. Basta regalare tempo a cose che, per cui non vale la pena. Questo è un po' l'ambiente che accoglie il tuo lavoro. Quello che ti chiedo è quanto, al contrario, questo lavoro è figlio di questo momento qua, quanto questo momento ha inciso su di te.
sicuramente tanto, un po' perché sono una spugna e tutto quello che vivo mi attraversa, mi condiziona, e un po' perché banalmente, pragmaticamente il lockdown per me è stato un momento in cui mi sono fermata e, come tutti, mi sono trovata di fronte a me stessa e in un momento in cui sembrava che niente avesse più senso, sono stata obbligata a pensare a cosa avesse veramente per me senso, e quello ha dato veramente una spinta grande alla mia alla mia passione per la creatività, per la chiamo vocazione all'espressione musicale, però è stato un momento fondamentale.
Secondo me questo è un momento in cui davvero a livello proprio di creazione artistica e musicale, visto che poi il campo è questo, si sta viaggiando a due velocità, perché qualcuno ha davvero ingranato questa marcia qua e ha iniziato a toccare tasti che tendenzialmente, anche per una questione di comodità, di ascolto, vengono a volte evitati o giusto accennati. Invece è un momento in cui si riesce, forse anche nell'ascolto si cerca qualcuno che un pochino ci tocchi certe corde. Non dico che affondi la lama, ma che se non altro infili un po' il dito in determinate situazioni. Ci hai raccontato un po' il tuo percorso in questo, la tua scelta, anche coraggiosa, perché ha richiesto l'idea di affrontarle determinate cose, che si trova in questo disco. Poi vorrei parlare anche del fatto che tutto questo a livello testuale va di pari passo con un livello musicale che esprime tutto questo in maniera esplicita. Ti chiedo però di portarci nel lavoro pratico. Quando tutto questo è iniziato? Quando hai scelto e poi come hai mantenuto l'idea che tutto questo arrivasse esattamente come stava nascendo? Cioè senza spigoli smussati in qualche modo?
Beh, rispetto a come scrivo di solito, quindi che è più una necessità proprio emotiva con cui cerco di comprendere la mia vita, questo album è stato proprio come intraprendere una ricerca quasi scientifica. L'anno scorso a settembre abbiamo vinto un bando che tu conosci bene, di Italia Music Lab, ed è stato proprio come vincere un assegno di ricerca, che poi insomma in Italia non è per niente scontato, e che ci ha permesso, io e il mio team, di progettare un nuovo album appena subito dopo il primo, quindi comunque emotivamente non sentivo questa necessità, però ho detto ok, allora qual è la mia ipotesi di ricerca? Io voglio investigare il bello, voglio investigare le mie emozioni senza più filtri. Questa è la mia ipotesi di ricerca, perché per me la bellezza è una cosa che mi esplode dentro. E questo ho fatto, cercando di rimanere più fedele possibile a questo ideale, e devo dire che sono molto soddisfatta di essere rimasta fedele a questo.
Marta, grazie di
grazie
essere stata qua, davvero è stato stupendo, ti vogliamo tantissimo bene, siamo contenti di trovarti qui, di trovarti così bene, di trovarti con un disco così importante, al quale faccio il mio più grande in bocca al lupo, e in bocca al lupo a te, Marta.
Grazie mille, viva il lupo.
Poverino, si è stancato dell'autocritica. Me lo dice mentre tento di schivare ancora l'ennesima perla tossica. Ci teneva a rispiegarmi la lezione, il massimo esperto di un grande classico. Scusa se non ti vorrei mai disturbare, ma vuoi dirmi quando cazzo può finire il patriarcato? Poverino, si è stufato del mio vocabolario. Ci sono cose più importanti delle parole, come lo status quo. Hai ragione, ora mi calmo. Sto esagerando, overreagendo. Vado a nascondermi e aspettare la mia sorte, perché più tardi nella morte sono morti. Tieniti forte. Accompagnarmi sotto casa, per me è più sicuro in contromano in autostrada. Niente è prezioso come il tuo tempo, puoi stare zitto, guarda che è meglio. Non ti credo il più colpevole, però muoio sempre io, non te. Nel dubbio io sparo su tutto, nel dubbio.
se non ti sembra giusto. Ma qualcosa che ho già visto, come riparare un furto, come elaborare un lutto. Ma lo sai cos'è che è giusto? Me lo tengo questo dubbio. Ma che bella voce dice il lupo. Grazie mille per chiamare, aiuto. In tre giorni, poi ti aspetto, poi so che non torni. Non vale arrivare senza preavviso. Un giorno non esisti, un giorno sei sopra il mio viso. Ti ricordi quell'estate di caldo al mare? Ci mangiamo una pesca, però tu non ti puoi ricordare perché non è mai esistita. Però io c'ero, te lo giuro, l'ho vissuta per davvero. Come se davvero me non mi mancasse niente. Come se davvero me non mi mancasse. Come se davvero me. Come se davvero. Come